SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Sono venuto a Sydney nel 1970 per continuare il terzo anno di ingegneria elettronica, e lì c'era un professore che è ritornato dall'Inghilterra qualche anno prima e faceva un corso di biologia per gli ingegneri. Allora questo fatto mi è interessato un po', questo campo che si combina l'ingegneria e la biologia e la medicina. Allora piano piano mi sono interessato e ho detto che questo campo mi sta bene, mi va bene. E ho continuato così, ho finito la laurea e poi ho fatto un dottorato in questo campo, in bioingegneria. Ho fatto dei modelli matematici per il sistema della circolazione. E questo campo è ancora, dopo quasi 50 anni, ancora mi interessa.
E infatti hai avuto anche dei riconoscimenti per questo.
Sì, poi la carriera si sviluppa, poi dopo il dottorato ho fatto un postdoc in Olanda, a Leida, 2 anni lì, e poi siamo ritornati con una bambina che è nata in Olanda, dove aveva 3 settimane, che adesso c'è 40 anni, la settimana passata ha fatto 40 anni. E poi la carriera è sviluppata, poi ho preso un posto, quasi 8 anni, la carriera era solo di ricerca, con sussidio di supporto dei grants, e poi ho preso il lavoro fisso all'università all'86, un posto accademico effettivo all'università di New South Wales, e sono stato lì fino al 2007, quasi 30 anni, 2007, che poi sono trasferito a Macquarie University.
E adesso alla Macquarie University tu sei professor?
No, io sono professor, ho preso il livello di professor nel 2005 alla University of New South Wales, e a Macquarie sono professor nella facoltà di medicina, una facoltà nuova che adesso hanno incominciato un corso di medicina, cioè quest'anno, il primo anno. E allora dal 2007 abbiamo fatto, c'era questo tipo di istituto di ricerca che si chiamava Australian School of Advanced Medicine, che qualche anno fa ha cambiato nome, la facoltà di medicina. E lì prima a UNSW avevo tipo un lavoro di insegnante, di ricercatore, e dal 2007 ho fatto solo la ricerca a Macquarie University a livello cardiovascolare, per capire per esempio perché poi la pressione del sangue si alza con l'età.
E perché si alza?
Difficile da capire. Uno dei fattori è che i vasi diventano duri, si induriscono. Allora cerchiamo di capire questo problema, l'indurimento dei vasi, delle arterie.
E in questo campo i giovani sono interessati oppure tendono a specializzarsi in altre facoltà?
No, sì, questo campo per la ricerca è molto vasto, e si fanno ricerche di base. La gente che è interessata alla ricerca è quella che c'è una passione, perché la ricerca non è una cosa economica, però insomma i salari sono abbastanza a un livello che bastano per continuare una vita normale. Però allora la ricerca è un po' per quelli che sono, cioè una passione della conoscenza, della scienza. E lì sono interessate, sì, sono studenti, io ho studenti da tutte le parti del mondo che fanno il dottorato e poi alcuni continuano. E adesso incominciamo l'insegnamento nella facoltà di medicina, che si inserisce un po' di ricerca a livello dell'insegnamento.
Ma tu hai fatto delle ricerche anche per quanto riguarda la circolazione oppure anche altro? Quali sono le ricerche su cui ti dedichi maggiormente?
La ricerca è nel campo cardiovascolare del cuore e nei vasi, e specificamente il campo emodinamico.
Che cos'è?
il flusso del sangue nei vasi. Questo è il campo emodinamico, cioè il flusso del sangue che poi per esempio il sangue a contatto con le cellule nei vasi endoteliali. Adesso abbiamo avuto un progetto che per vedere se queste cellule endoteliali con le pulsazioni della pressione possono avere qualche associazione con il morbo di Alzheimer, con l'invecchiamento, perché con la pressione che si alza, queste pulsazioni, quella cosa dinamica, porta qualche segnale a livello cellulare.
Quindi potrebbe essere anche una delle cause dell'Alzheimer.
Uno dei tanti. Sì. Cioè, allora, l'Alzheimer è una cosa dei nervi. C'è anche il lato vascolare e stiamo cercando di capire del lato dei vasi, cioè del sangue, della circolazione a livello vascolare, se c'è qualche associazione.
L'associazione può essere anche neurologica? Cioè il tutto.
Assolutamente, sì. I sintomi poi sono neurologici, però le cause, dove viene questa cosa? Dove sono queste cause? Forse le cause che vengono prima e dopo i sintomi si verificano tanti anni dopo, tipo 20 anni dopo.
Insomma, speriamo nella ricerca.
Sì.
Senti, ma tu oltre ad essere uno scienziato ami anche la musica. Infatti ti abbiamo visto anche suonare la chitarra. Come è venuta questa passione?
Beh, un po' così, quando si era lì.
Tu canti canzoni vecchie, diciamo così, come le sai? Perché tu sei venuto a 6 anni.
Avevo 6 anni. Quando poi si cresceva su queste farme di tabacco, queste riunioni si facevano, tipo sposalizi, fidanzamenti, eccetera. E c'era sempre qualche musica lì, qualche gruppo locale, eccetera, che facevano questa musica. E da piccolo ero sempre interessato ad ascoltare questa musica. E piano piano mi sedevo vicino a quello che suonava la fisarmonica, la chitarra, e guardavo un po', ascoltavo. E piano piano mi è venuta questa passione di capire questo tipo di musica, specialmente questa musica folcloristica. E così, e poi mi sono interessato alla musica quando ho comprato, mi ricordo, questa tenuta di tabacco. Piano piano io ho costruito un po' di strumenti musicali, tipo fischietti, eccetera. E poi mio padre mi ha comprato una fisarmonica, e così piano piano ho imparato, ho dovuto qualche lezione, e poi però la cosa a suonare ad orecchio mi andava meglio. Io volevo suonare la musica, non imparare roba così con i libri, eccetera. E allora piano piano così, tipo autodidattico a livello musicale, però siamo a un livello tipo di amateur.
E suonare ti rilassa?
Ah sì. Beh, sì, insieme con gli amici va benissimo, sì,
una cosa. Quindi dopo una dura giornata di lavoro ti sfoghi suonando?
Ogni tanto sì. È una cosa, un'attività che va bene, fa bene anche a livello tipo emotivo, sì.
Tu ti sei interessato nel campo della medicina, diciamo, ma ci sono delle cose che tu avresti voluto fare però non sei riuscito a fare?
Questa è una domanda difficile. Mi sento abbastanza bene, sono riuscito a fare tutto quello che mi interessa, sì.
Quindi non hai rimpianti?
No, anzi niente, non ho rimpianti.
Ma c'è qualcosa che vorresti ancora fare?
Beh, che ne so, scrivere un romanzo, scrivere qualche, magari a livello qualche racconto, sì, quando un po', magari c'è un po' di tempo di scrivere un po' questi racconti che uno si ricorda, sì.
Quindi questo è il sogno nel cassetto?
sì, sogno nel cassetto, sì.
Senti, ma le bambini che sono venuti, persone che sono venute dall'Italia a 6 anni, l'italiano non lo parlano più. Tu come hai fatto a mantenere l'italiano?
Dunque, in famiglia si parlava il dialetto calabrese.
E quindi è ancora un po' più difficile?
Beh, insomma, quella è la lingua che uno parla. Io ho due sorelle. La sorella più grande, Anna, parliamo il dialetto calabrese. Con la sorella più piccola, Gina, parliamo inglese, perché siamo stati cresciuti in inglese.
E con chi parli in italiano?
Beh, io parlo italiano anche con le mie figlie, ancora le parlo italiano. Sì. Allora, italiano si parla con, così, quando si parla italiano, con amici, eccetera. Allora, l'italiano, quando sono stato a scuola, al livello, si chiamava Junior High School, c'era una materia che si chiamava latino e un'altra italiano. E io ho scelto l'italiano come materia a scuola perché volevo imparare questa lingua, cioè la struttura, eccetera. La musica, la lingua, l'interesse è più o meno allo stesso livello di capire le culture, a livello culturale, capire la lingua è importante. Allora avevo sempre questo interesse di capire la cultura italiana, di parlare la lingua e di capire bene la struttura della lingua. E così poi, piano piano, insomma, l'interesse della lingua, poi ho imparato il francese, l'olandese, quando ho vissuto in Olanda per 2 anni. E un po' anche di cinese, perché ho visitato in Cina, la Cina dall'81, sto andando in Cina quasi più di 30 anni.
In Cina cosa vai a fare?
Dunque, in Cina abbiamo fatto uno studio, due studi, 1981 e 83, per vedere l'indurimento dei vasi della aorta con l'età, in due gruppi che avevano una differenza di consumo di sale. E lì si verifica che il consumo del sale portava ha delle conseguenze alla pressione del sangue e anche all'invecchiamento dei vasi. E allora abbiamo fatto allora piano piano da allora sono stati fatti altri studi per verificare questo fattore dell'invecchiamento cardiovascolare. E durante gli anni vari viaggi per altri progetti, e adesso sono visiting professor all'Università di Shanghai e sto andando un paio di volte all'anno.
Hai parlato della Cina e dei problemi di alimentazione, ma l'alimentazione è importante per la circolazione, per l'ingrossamento dei vasi sanguigni?
Sì.
Cioè che cos'è che bisogna evitare? Il sale bisogna evitarlo.
Beh, il sale è necessario, però la quantità anche porta delle conseguenze, specialmente alla pressione del sangue. Però non è solamente il sale, perché giustamente questi studi che abbiamo fatto in Cina, nel sud della Cina il consumo del sale era più o meno come quello dell'Australia, però la pressione del sangue era più bassa. Allora non è solamente il sale, sono altre cose, cioè cose ambientali, dello stress, del consumo di altri alimenti. Però è una cosa che va insieme, c'è il campo genetico, poi c'è il campo ambientale, poi c'è il campo, come dicevo prima, dell'azzardo, che dipende uno da dove si trova.
Diciamo, come abbiamo detto, una roulette.
Però allora la ricerca adesso è più di capire i concetti di base a livello cellulare e a livello genetico, come si possa identificare qualche mezzo di vedere come distinguere i fattori di rischio. Il fattore di rischio a livello cardiovascolare è molto importante adesso. Sì.
Molto importante, ma difficile da poter seguire, sia perché tutti quanti soffrono ora più o meno di...
Beh, qualcosa, sì.
Insomma, di qualcosa bisogna morire. Tu hai detto di essere venuto qui a 6 anni e di avere 2 figlie. E vi siete, quindi hai conosciuto tua moglie qui?
Sì, l'ho conosciuta qui all'università, negli anni 70, poi ci siamo sposati nel 76, e ho finito il dottorato e poi abbiamo vissuto 2 anni in Olanda.
Tua moglie è italiana?
No, è cinese.
Quindi
sì, un po' dalla cultura cinese sono un po' inserito a livello di capire questa cultura che è fantastica.
Quali di queste culture è più forte in te, cinese, italiana e anglosassone?
Interessante questa domanda, perché è una cosa, per me, non so, queste culture è come una ricchezza che non è una cosa unica.
Sì, ma c'è una cultura che è predominante?
Beh, forse deve essere questa combinazione della cultura italiana e la cosa australiana, una e l'altra. Con l'età si sente un po' il richiamo alla cultura italiana, se quello è vero.
Le radici, insomma.
Le radici, sì. Questo trapianto, ti ricordi questa pianta che viene trapiantata, le radici ancora sono lì.
Però tu le hai, questa pianta l'hai fertilizzata.
Sì.
Perché
sì.
Se non si danno il fertilizzante non si cura.
Assolutamente.
E le tue figlie parlano italiano?
Allora, capiscono italiano, io le parlo italiano e loro rispondono o in italiano o in inglese, c'è questa cosa bilingue, sì. Però almeno hanno la conoscenza dell'italiano. Sì.
Quanto sei coinvolto con la comunità italiana?
Sì, a livello... Beh, l'Istituto Italiano, se ogni tanto vado lì, ci hanno avvenimenti, sì. Anzi, ieri ho passato il negozio di Dimox e mi ricordo il primo istituto italiano era lì, nel Dimox Building, qui a Sydney. Mi ricordate che sono andato lì, proprio la prima riunione che hanno fatto l'Istituto Italiano è stato lì nel Dimox Building.
Che anno era?
Non mi ricordo, era tanti anni fa. negli anni 80, credo, non mi ricordo quale anno fosse, sì, non mi ricordo. Ho visto questo edificio Dimox e mi è venuto in mente questo particolare.
Prima parlavi di ambiente, di salute, come prevedi i prossimi, diciamo, decenni?
Beh, lo stesso.
Adesso sta peggiorando però, cioè l'ambiente influisce sulla nostra salute, sul nostro modo di vivere?
Sì, l'ambiente influisce sicuramente, ma però ci sono tante modi che vanno adeguate, che vanno aggiustate, cioè a livello ambientale che non sono pessimista della verità, c'è molto pessimista a livello dei concetti, però credo che l'essere umano è più ottimista che pessimista.
Tu dici?
Sì, abbiamo la capacità di risolvere i problemi, ce l'abbiamo.
Quindi questo il problema dell'inquinamento ambientale risolvibile?
Va risolto, però forse in altri modi che ancora non sappiamo.
Cosa ti auguri quindi per il futuro?
Buona salute.
Con le arterie che funzionano.
Che funzionano, sì. E di amarci, come diceva mio padre, bisogna che ci amiamo tra noi, famiglie, a livello anche della società.
Ma secondo te l'amore nella famiglia è cambiato dagli anni 50, diciamo?
Sì, è cambiato perché adesso le esigenze sono diverse e c'è anche...
Non c'è più quell'unione di una volta?
Non c'è quell'unione, però c'è questa cosa che uno cerca questa riunione, solo ci sono tanti fattori che prima c'erano poche cose, allora c'era più tempo di riflettere, adesso si chiama il tempo della reazione, molto veloce, si chiama reaction time, allora abbiamo bisogno di risposte subito, c'è poco tempo di riflettere un po' su quelle delle cose, questo è un fenomeno a livello della società, anche a livello della biologia, credo che sta cambiando anche il cervello, cioè queste reazioni, la gente ha meno tempo di riflettere, allora bisogna fare uno sforzo, prima non c'era questa necessità, tempo c'era, si andava a visitare gente, si sedeva, adesso bisogna fare appuntamenti, eccetera.
Tu sei nella ricerca e quindi noi ci auguriamo che tutto proceda per il meglio e soprattutto che si possa risolvere il problema dell'Alzheimer.
Quello sicuro, sì, quello è importante, ma credo di sì, ci sono molti campi che si sta facendo tanto progresso, specialmente come il cancro per esempio, la malattia del cancro poi sta diventando che non è una cosa più definitiva, è una cosa cronica, allora questo cambiamento è fantastico e fiducia alla conoscenza che aumenta sempre e al contributo della scienza che piano piano le cose saranno risolte.
Nel mondo adesso, soprattutto in Giappone e in Italia, ci sono più vecchi che giovani.
Sì.
Quindi a un certo punto quanto si cambierà? È un problema?
Un problema sì, sarà un problema a livello della società, a livello del lavoro, a livello dell'economia. sì, sì, quello ci vuole una cosa che ognuno deve contribuire seriamente, specialmente a livello politico, di fare decisione come svolgere questo problema nel futuro, dove non tutti possono lavorare. E allora bisogna arrivare a un livello che si chiama universal wage, un salario universale, che la gente viene pagata per non lavorare. Perché questa è una cosa interessante.
Un problemino,
sì, sì. Però non credo che si può fuggire di questa cosa, perché con lo sviluppo tecnico, adesso con lo sviluppo di si chiama AI, l'intelligenza artificiale, artificial intelligence, che viene, non tutti saranno in grado di trovare un lavoro. E che fare poi? Come svolgere questo problema nella società? Punto interrogativo.
E noi speriamo che questo punto interrogativo abbia una risposta.
Sì, sì. Io credo di sì.
Altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.